Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB. Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. È stato recentemente presentato a Roma il rapporto ISIM sull'informazione online. Ne parleremo oggi con il professor Enrico Menduni dell'Università Roma 3, direttore scientifico della pubblicazione e collaboratore dell'Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, peraltro presieduto da Enrico Manca. E su internet c'è stata una vera e propria migrazione di tutti quei grossi broadcast con trasmissioni multilingue che prima andavano su onde corte su satellite e che nel web hanno trovato la loro giusta collocazione. Ne parleremo con Vittorio D'Artora, dottore in scienze delle comunicazioni e accanito appassionato di radio. Nel corso del programma non mancherà una piccola rassegna di notizie e nel frattempo vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net e buon ascolto a tutti. Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con il professor Enrico Menduni dell'Università Roma 3, il quale ha partecipato di recente alla presentazione del rapporto ISIM sull'informazione online in qualità di direttore scientifico della pubblicazione stessa. Pronto, mi sente?
Buongiorno.
Ecco, vogliamo parlare di questo rapporto, di che cosa si occupa?
Ma questo è un rapporto che è stato commissionato dall'agenzia ANSA e che è dedicato agli sviluppi della informazione online in Italia. Nel rapporto viene chiaramente illustrata la modificazione che l'online ha portato nella professione del giornalismo e in secondo luogo si tratteggia lo sviluppo dei nuovi formati comunicativi che con l'online sono nati, e in particolare su blog che rappresentano la più importante innovazione di formato nella informazione online.
Ecco, insomma, spesso ci si trova a parlare di weblog, open media, peer-to-peer come delle nuove possibilità offerte a chi lavora nel campo dell'informazione online, per chi svolge professione giornalistica in questo campo. Che indotto vede in questo settore, professor Menduni?
Beh, diciamo, internet è stata il nuovo medium che ha completamente stravolto la posizione del giornalista, che non è più il monopolista delle notizie, è una persona che dispone delle notizie insieme ai suoi stessi ascoltatori, ai suoi stessi clienti che dispongono contemporaneamente delle stesse notizie.
A un certo punto il rapporto dell'ISIM parla anche dei principali modelli di business, naturalmente è una grossa opportunità che offre internet per chi fa informazione. No?
Sì, diciamo una grossa opportunità, ma come lei sa, il punto debole di internet è proprio quella di farsi pagare, perché la rete è legata a un'idea di gratuità molto forte e anche a una diffidenza degli utenti a utilizzare in rete strumenti di pagamento come le carte di credito. Allora, nell'informazione online si sono sviluppati due modelli. Il primo è quello di fare dei siti gratuiti che servissero soprattutto in modo promozionale. Poi c'è un'altra corrente che è nata col Wall Street Journal e si è sviluppata soprattutto nella stampa economica, per cui i servizi sono a pagamento. Diciamo che i numeri hanno dato ragione al Wall Street Journal, nel senso che i siti che godono migliore salute sono quelli che comportano un pagamento per le prestazioni, anche se c'è da dire che una cosa è l'informazione economica e una cosa è per esempio l'informazione sportiva. Ecco, è molto più difficile trovare forme di catena del valore appropriate per questo tipo di offerta informativa. Per cui, insomma, vi sono delle forme molto qualificate e specializzate di informazione che riescono a farsi pagare. Per tutti gli altri ottenere il pagamento non è la cosa più semplice di questo mondo.
Ecco, mi sembra che in Italia non c'è molto di questa informazione online che sia a pagamento, no?
Beh, c'è qualcosa, Italia Oggi, il Sole 24 Ore, tutto quello che riguarda i commercialisti, i revisori fiscali, eccetera. Questo ha cominciato a essere a pagamento.
Informazione specializzata, insomma.
Informazione specializzata, appunto. Appunto.
Ecco, a un certo punto questo si ricollega anche al discorso di informazione professionale e non professionale, no?
In un certo senso sì, le caratteristiche appunto dell'informazione economica sono quelle di essere al servizio di una professione, tra l'altro anche abbastanza solvibile, e quindi in questo caso il problema di farsi pagare viene in qualche maniera risolto. Al contrario, in altre forme di offerta informativa sarà difficile trovare chi le paga.
Ecco, dottor Menduni, il rapporto ISIM su quali fonti si basa?
Ma il rapporto ISIM è un rapporto desk, nel senso che è un'accurata cernita di tutte le forme, di tutte le fonti, i rapporti di ricerca americani, europei disponibili. Quello che noi vorremmo fare invece sarebbe una ricerca field, cioè essere incaricati di svolgere un'inchiesta tramite interviste, strumenti per sapere cosa pensano gli utenti di questa cosa.
Ecco, ad esempio c'è il famoso registro operatori della comunicazione italiano, no?
Sì, sì, esiste, soltanto che dato che la parola comunicazione è molto più vasta della parola informazione, nel registro degli operatori di comunicazione c'è un po' di tutto, quindi è soltanto un repertorio, è utile fino a un certo punto. Quello che servirebbe sarebbe della buona ricerca sociale, ecco, buona ricerca sociale per sapere soprattutto dal punto di vista degli utenti cosa essi pensano dell'informazione online, come la usano, se sono o non sono disposti a pagarlo, perché per adesso questa disposizione non c'è molto, ecco, questo è il punto, cioè che l'utente vuole tutto ma gratis, e poi c'è qualcuno allora che deve trovare da un'altra parte i modi di farsi pagare. Si può anche dare un servizio gratis, come non so, la stampa Free Press che danno fuori dalla metropolitana, però poi uno deve trovare un altro modo al di là del volontariato per cui la fa, e quindi o degli sponsor oppure il desiderio di propagandare qualche altra iniziativa, insomma.
Professor Menduni dell'Università Roma 3, grazie per essere stato con noi e a risentirci.
Grazie a voi, allora, arrivederci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Pronto, mi senti?
Ti sento benissimo, un saluto a tutti voi.
Ecco, Vittorio D'Artora, che è un noto appassionato della radio, segue naturalmente moltissimo la radio ad onde corte, però ultimamente diciamo che quasi tutti i media tradizionali, quelli che andavano su onde corte, si stanno trasferendo su internet. Quindi diciamo possiamo aprire una piccola parentesi per parlare della cosiddetta informazione online, no Vittorio D'Artora? Cosa ne pensi? Che futuro vedi per l'informazione online e soprattutto che cosa a te interessa seguire di questo tipo di informazione?
Ma diciamo che è il presente ed è il futuro l'informazione online, è quella che insomma in qualche modo sta sostituendo sempre di più la carta stampata e poi anche la radio, satellite, e certamente dal punto di vista di tutte le emittenti internazionali si sono ormai equipaggiate, non c'è emittente che non ha indirizzo di posta elettronica o sito per poter visitare una pagina internet. Naturalmente quando si visita una di queste pagine si può avere tantissime informazioni, si può praticamente navigare ascoltando anche la radio.
Ecco, diciamo che tutte le emittenti internazionali avevano prima dei servizi molto estesi, no? Parliamo di Voice of America con una quarantina di lingue, Radio Mosca, lo stesso, Radio Cina Internazionale, grossi broadcast con un numero elevatissimo di lingue di trasmissione. Diciamo che internet sta diventando veramente una grossa opportunità per queste emittenti, no Vittorio?
Sì, sì, assolutamente, stanno praticamente sostituendo. Io ti però subito un caso molto evidente, quello di Radio Svizzera Internazionale, che ha totalmente dismesso le onde corte, la radio internazionale, per usufruire del sistema internet. Su internet praticamente si hanno qualsiasi informazione di Radio Swiss International, come si chiamava, adesso Swiss Info, eccetera, e praticamente è tutto lì. Loro, io penso che abbiano visto già da tempo il futuro, il presente attuale su internet. Altre emittenti si stanno sempre di più specializzando, vedi Radio Cina Internazionale che ha un bellissimo sito, oppure addirittura emittenti che possiamo dire un po' strane, come per esempio la Voce della Repubblica Islamica, che nelle loro trasmissioni citano sempre il loro sito. Quindi possiamo dire che qualsiasi emittente sta sviluppando questo sistema in maniera molto spinta, a scapito naturalmente degli altri, come prima di tutto le onde corte.
Ecco, parliamo di informazione online professionale e non professionale, nel senso che su internet adesso chiunque può aprire un sito web e produrre in proprio un giornale online, no Vittorio? Però diciamo che questo può essere anche una grossa opportunità, ad esempio per quelle cosiddette emittenti radiofoniche e televisive del terzo mondo, che prima non avevano la disponibilità e i mezzi finanziari per lanciare un servizio internazionale su onde corte, che invece adesso si trovano la strada aperta, no? Spianata.
Certamente, il costo diciamo è molto abbattuto dai sistemi internet. Io ti posso dire che ci sono, per quanto riguarda non solo le piccole emittenti internazionali o piccolissimi anche enti, dal punto di vista diciamo dell'Italia, ci sono varie pagine online dei comunicatori, adesso come si chiamano, news press, altri tipi di diciamo di pagine internet, che fanno il punto sulla situazione italiana dal punto di vista radiofonico e della comunicazione naturalmente degli italiani all'estero, e questo è molto interessante per poter vedere com'è per esempio il nostro paese, e questo diciamo è un sito da un paese naturalmente come l'Italia, che certo non si può paragonare come paesi dell'Africa, ma in questo punto di vista diciamo è importante che ci sia questa comunicazione, ed è facilmente raggiungibile in qualsiasi punto del mondo.
Ecco, diciamo per esempio internet, che per noi fruitori ci offre nuove possibilità, no, di vedute, ad esempio ci sono delle emittenti d'oltreoceano che trasmettono in italiano, che prima non potevamo seguire in alcun modo, tipo per esempio il servizio della radio australiana SBS, oppure alcune radio canadesi, oppure di alcune radio anche inglesi e tedesche, che hanno delle trasmissioni appunto in italiano che si possono seguire facilmente su internet, no Vittorio?
Sì, certamente, non soltanto diciamo le più note, le emittenti diciamo nazionali o statali, ma anche le più piccole hanno la possibilità di farsi sentire in tutto il mondo, addirittura possono essere come le piccole emittenti di quartiere, anche in Italia ci sono questo fenomeno dal punto di vista televisivo o dal punto di vista radiofonico, ma questo è bello per noi diciamo radioascoltatori di emittenti lontane, poterle raggiungere con un clic, poter ascoltare l'Australia, poter ascoltare gli Stati Uniti o chissà qualsiasi punto del mondo in maniera molto semplice, facile, rispetto alle onde corte che avevano sempre quei problemi di propagazione che conosciamo bene.
Ecco Vittorio, però in che modo reagisce l'ascoltatore medio, no, nei confronti di questi nuovi sistemi, no, di informazione? Questi siti ad esempio che citavamo prima sono molto seguiti?
Sì, sono molto seguiti, ma diciamo che una cosa diciamo iniziale, il problema è questo, è la differenza dipende dall'età. Chi magari ha superato i 40 anni può avere molta più diffidenza di uno che ha sotto i 40 anni, naturalmente le nuove generazioni ormai abituate ai telefonini, abituate allo scambio di sms, abituati a internet, possono naturalmente fruire maggiormente della navigazione. Certo che magari a questo punto la differenza di età può essere un problema anche sull'interesse, l'interesse di uno che magari ha 40, 50 anni o 60 sulle onde corte, andare su internet è un po' un problema. Allora invece la generazione che ha sui 20 anni magari non interessa quel tipo di sito, comunque sia diciamo un compromesso in qualche modo si trova, perché in ogni caso su internet troviamo di tutto.
Ecco, te personalmente hai mai pensato di lanciare, che so, un weblog o un tuo sito web personale? giornale?
Veramente in questo momento non ho nessuna intenzione, diciamo, però posso, diciamo, suggerirti qualche sito interessante. Per esempio quello che ti stavo dicendo prima sui comunicatori, diciamo, si chiama proprio www.comunicatori.it e poi un altro di newspress.it, dove si parla proprio della lingua italiana dal punto di vista radiofonico, dal punto di vista di internet, dal punto di vista di italiani all'estero. È, diciamo, un portale che credo che sia collegato anche con Italradio, non so adesso bene perché come sia la cosa, però basta andare in qualsiasi motore di ricerca, fare una piccola ricerca su comunicatori, troverete subito senz'altro questo sito molto interessante.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apriamo con una notizia riguardo il recente Internet Day. Rispetto alla più diffusa generazione connessa, in realtà in Italia sono 452.000 gli adolescenti che non hanno mai usato Internet. Ben l'11,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che vivono nel nostro paese, e la percentuale è più elevata nel sud e nelle isole, dove sfiora il 17,4%, pari a 270.000 ragazzi. Lo sottolinea Save the Children, in occasione delle giornate per i 32 anni di Internet in Italia. La presenza di adolescenti disconnessi, informa Long, è maggiore nelle famiglie che dichiarano di vivere in condizioni economiche assolutamente insufficienti, 22,7%, o con risorse scarse, 14,2%. Mentre è ridotta in quelle che dichiarano di vivere in condizioni economiche ottime o adeguate, 6,5%. Spesso i ragazzi disconnessi da internet sono tagliati fuori da altre opportunità educative e culturali, che li allontanano ancora di più dai loro coetanei. In una spirale che non fa altro che aumentare la povertà educativa, commenta Raffaella Milano di Save the Children. E a proposito della giornata su internet, il presidente del Consiglio ha dichiarato: internet deve creare più democrazia e partecipazione in Italia. Non possiamo permettere che ci siano cittadini di serie A e serie B, sarebbe inaccettabile, quindi dobbiamo dare accesso a chi non ha accesso agli strumenti digitali. Lo dice il premier Matteo Renzi in collegamento con l'Internet Day di Pisa, parlando degli impegni del governo: siamo in presenza di una vera rivoluzione sul digitale. L'Italia la vuole vivere e non subire, governare e non seguire, e è arrivato il momento di rimettersi in prima fila. Internet, Renzi, crea lavoro. È sfida senza colore politico, con internet c'è creazione di posti di lavoro, il mondo della manifattura 4.0 provocherà un cambiamento radicale, lo sta già provocando nei fatti. Finalmente ci sono segnali importanti di crescita dell'occupazione, ma da qui a 10 anni molti settori saranno travolti dalle nuove tecnologie e l'Italia deve essere all'avanguardia. Non ci accontentiamo aver ridotto la disoccupazione ai minimi negli ultimi 4 anni, ancora non basta. Lo afferma il presidente del Consiglio Matteo Renzi in collegamento video con l'Internet Day di Pisa. Internet è uno straordinario strumento che allarga i diritti, sottolinea Renzi, ricordando l'impegno per il Freedom of Information Act FOIA. La prima cosa, aggiunge, è che il governo semplifichi, SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che con un PIN unico permette di accedere ai servizi della pubblica amministrazione. È il primo passo? I nostri progetti sono partiti, anche se possiamo fare meglio. È boom di video visti su Snapchat, l'applicazione nata per lo scambio di foto e messaggini usa e getta, che tanto piace ai teenager. Secondo una comunicazione della compagnia agli investitori riportata dal sito di Bloomberg, i video visti su Snapchat sono più che raddoppiati in meno di un anno, toccando quota 10 miliardi di visualizzazioni al giorno. A febbraio erano 8 miliardi, quanto quelle registrate dal rivale Facebook a novembre scorso. Una spina per il social network in blu, che negli ultimi tempi non ha fatto mistero di voler trasformare i video, da quelli a 360 gradi alle dirette in streaming, in uno dei suoi pilastri. Un anno fa Snapchat contava 4 miliardi di video visti al giorno. La maggior parte degli utenti di Snapchat, riporta Bloomberg, usa l'applicazione per fare video e condividerli. Oltre un terzo degli utenti giornalieri dell'applicazione crea storie con cui condivide foto e clip che vengono conservati per 24 ore sulla piattaforma per poi autocancellarsi. Proprio questa funzione ha permesso a Snapchat di insidiare Facebook su un mercato particolarmente redditizio, anche se le due compagnie contano le visualizzazioni con due metodi diversi. Facebook a partire da 3 secondi e Snapchat non appena il video parte. Il social network di Mark Zuckerberg dalla sua per ora ha una potenza di fuoco di 1.650.000.000 di utenti. Gli iscritti a Snapchat, secondo gli ultimi dati disponibili, sono circa 500.000.000. Dopo mesi in fase di test, arrivano ora su Windows 10, il sistema operativo multipiattaforma di Microsoft, le applicazioni di Facebook, Messenger e Instagram. Tutte di proprietà del social di Mark Zuckerberg. Facebook per Windows 10 è più completo rispetto alla versione per Windows 8.1 e ha tutte le funzionalità della rete sociale, le reazioni, gli adesivi nei commenti, la colonna per ricordare compleanni ed eventi. Manca solo, al momento, la possibilità di trasmettere video in diretta. Messenger consente di ricevere le notifiche dei messaggi e supporta la condivisione di foto, adesivi, immagini animate, GIF e le conversazioni di gruppo. Non ci sono ancora, invece, le audio-video chiamate e pagamenti. Le due app esistono per la versione desktop del sistema operativo, mentre la presenza sugli smartphone con Windows 10 ci sarà nel corso dell'anno. Su tali smartphone arriva invece Instagram. L'app supporta sia i video sia l'accesso ai messaggi diretti.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.